Bella Domenica di Maria Latella.
Allora, il caffè della domenica, questa domenica lo prendiamo con Chiara Appendino, che è stata sindaca di Torino, lo sapete, dal 2016 al 2021, ora è deputata e vicepresidente del Movimento 5 Stelle, nonché vicepresidente della Federazione Italiana di Tennis. È anche mamma di Sara e Andrea. Buona domenica, Chiara Appendino.
Buona domenica e un saluto a tutti e tutte. E buon caffè, direi.
Buon caffè, sì. I lavori di Camera e Senato sono bloccati a Appendino dopo che Giorgia Meloni ha ricevuto la notifica dell'avviso di iscrizione nel registro degli indagati dalla Procura di Roma, appunto una notizia che ha suscitato molta polemica. Più che un atto dovuto, hanno detto in molti, è stato un atto voluto dal procuratore Lo Voi sul caso Almasri. Giorgia Meloni ha parlato di un danno all'Italia e ha detto non è stata la sola, che certi magistrati vogliono governare ma allora dovrebbero farsi eleggere. Voi invece l'accusate di scappare dal Parlamento. Quanto durerà questo braccio di ferro? Andrete avanti con l'Aventino?
Guardi, io penso che il tema non sia il braccio di ferro, l'Aventino, ma il fatto che siamo di fronte a una Presidente del Consiglio e un governo che è nel pallone, anzi con le spalle al muro, perché comunque ogni giorno dà una versione diversa di un fatto molto grave e quindi ha il dovere di spiegare non al Movimento 5 Stelle ma agli italiani che cosa è accaduto, perché vede, qua siamo di fronte a un fatto che vede un governo che ha mentito, che si è contraddetta mille volte per non dirci perché un criminale di guerra, un criminale che ha torturato, stuprato bambini, che ha ucciso delle persone, è stato rimandato in patria per volontà politica, perché di questo si tratta, su un volo di Stato a spese nostre. Allora, perché questo governo e questi ministri che parlano ovunque, sui social, in giro, non vengono in Parlamento e spiegano agli italiani perché lo hanno scarcerato? Perché il ministro Nordio non ha fatto nulla come nuovo mandato d'arresto, come avrebbe potuto fare? Perché il volo di Stato?
Scusi, Appendino, Appendino, aspetti, molti direbbero, succede in tutti i paesi, io conosco abbastanza bene quello che succede in Francia, che alcune cose si fanno e non si dicono nei governi, nei paesi, ovunque, dalla Gran Bretagna alla Francia, alla Germania, agli Stati Uniti, ci sono state decisioni che riguardavano la sicurezza dello Stato, per cui non è detto che un governo debba sempre esplicitare quello che è poi che di solito sottintende accordi tra stati fatti nell'interesse ovviamente dell'Italia. E per questo credo Giorgia Meloni abbia parlato di un atto della procura di Lo Voi che è un danno all'Italia.
Ma guardi, il danno all'Italia lo fa una Presidente del Consiglio che mente, il danno internazionale lo fa una Presidente del Consiglio che è in evidente difficoltà, evoca complotti e urla cercando il nemico esterno, che è stato in questo caso prima la Corte, poi i giudici, contraddicendosi tantissime volte. Ha fatto un patto, ce lo dica, siamo sotto ricatto di, ripeto, uno stupratore di bambini, ce lo dica, perché io Giorgia Meloni l'ho sentita per anni parlare di blocco navale, per due anni parlare di fantomatici piani Mattei facendo accordi in Africa per risolvere il tema delle migrazioni, purtroppo visto e l'ho vista buttare via 1 miliardo di euro per i centri in Albania, ma se le sue politiche migratorie che non stanno funzionando, perché a gennaio abbiamo fatto più 135% d'arrivi, siamo oltre 200.000 arrivi da quando c'è Giorgia Meloni al governo, se le sue politiche migratorie sono in mano a un ricatto con uno stupratore, un criminale, io francamente sono molto preoccupata. Sì che c'è un tema di sicurezza, perché mi sembrano molto deboli come politiche e soprattutto non è quello che ci ha raccontato. Dica la verità agli italiani, abbia il coraggio, invece si è nascosta dietro, non c'entriamo noi, è colpa del giudice, Nordio non sapeva, dica le cose come stanno, io penso che farebbe più bella figura.
Senta Appendino, guardiamo anche a quello che sta succedendo all'interno dell'opposizione. perché un'intervista di Dario Franceschini ha proposto di marciare divisi per colpire uniti, vale a dire ognuno corre da solo e poi ci si accorda di fatto dopo le elezioni, questo per vincere le prossime politiche. Il punto è, tecnicamente questo è possibile? E poi la coalizione di destra alla fine alle elezioni va compatta, non dareste un'immagine di divisione per i fatti propri?
Guardi, io penso che queste discussioni molto molto tecniche e molto molto mi sento dire anche politichesi, queste formule anche del passato e alchimie non interessino a chi in questo momento ci ascolta da casa. Io immagino una persona che ha a che fare col caro bollette e cosa chiede al Movimento 5 Stelle? Vuole sapere noi come glielo risolviamo, e noi ad esempio diciamo che bisogna fare un fondo, alzare le fasce ISEE delle famiglie in difficoltà. Penso che chi ci guarda da casa e non riesce a curarsi vuole sapere quello che pensa il Movimento 5 Stelle, cioè noi diciamo che, come abbiamo fatto peraltro, bisogna mettere più soldi sulla sanità pubblica, mentre la destra sta dicendo che bisogna praticamente rafforzare il privato e far diventare il curarsi un bene di lusso anziché un diritto che deve essere garantito. Perché le faccio questi esempi? Perché io credo che la risposta alla destra che noi dobbiamo dare, perché io non condivido praticamente nulla di quello che sta facendo Giorgia Meloni, dalle politiche economiche che ci stanno portando alla crescita dello zero virgola, al tema del lavoro che sta portando una piaga sociale che lavora povero, io sono lontanissima da queste politiche, però la risposta non la dai considerando gli elettori dei pacchetti di voti, centro, non centro, la dai con la radicalità delle proposte politiche, e noi è lì che ci siamo, e noi è lì che vogliamo lavorare, ed è lì che siamo disponibili e pronti a discutere. Ci mancherebbe, con chi ad esempio si è visto il salario minimo, no? Noi pensiamo sia una proposta importante, e chi ci sta bene che sia con noi. Quando andiamo ai cancelli dei cassi integrati, io ho fatto una proposta, ho chiesto a questo governo di alzare lo stipendio ai cassi integrati, perché purtroppo prendono l'80% spesso del loro stipendio, non ce la fanno arrivare alla fine del mese, pagano due volte la crisi. Chi ci sta? Io credo che dobbiamo parlare di questo, perché il resto, francamente.
Sono d'accordo anch'io, anche a me dà fastidio il politichese, benché appunto da decenni mi occupi anche di queste formule, ma credo che sia giusto stare sulle cose che poi mordono la vita delle persone. Pochi giorni fa è stata condannata a un anno, 5 mesi e 23 giorni per i fatti avvenuti a Piazza San Carlo, era una condanna in appello. In molti, incluso me, siamo rimasti un po' perplessi per questa condanna, e però lei è in Parlamento, mentre voi e tutta l'opposizione chiedete a Daniela Santanchè, che è stata solo rinviata a giudizio, non ancora condannata, di dimettersi da ministro. Due pesi e due misure?
No. Santanchè non doveva neanche essere nominata ministra, perché era in conflitto di interesse per la questione dei balneari. È una ministra che è rinviata a giudizio per truffa contro lo Stato e che ha mentito al Senato, perché ci sono dipendenti che hanno raccontato che l'azienda prendeva la cassa Covid mentre loro lavoravano. Allora io capisco che Meloni sia in difficoltà, perché questa ministra non so cosa debba ancora succedere perché venga mandata a casa, e non ci riesce a mandarla a casa perché è incollata alla poltrona. Però come Presidente del Consiglio, che peraltro mi ha attaccato, avrebbe fatto più bella figura a rispondere a quelle migliaia di sindaci che in seguito alla mia condanna hanno chiesto di rivedere la legge, perché i sindaci oggi sono chiamati a rispondere di tutto. Ecco, dedicassi i secondi al lavoro quello anziché attaccare la sottoscritta, penso che farebbe meglio il suo mestiere.
L'ultima domanda, Chiara Appendino, in qualità di vicepresidente della Federazione Tennis. In questi giorni il Presidente della Repubblica Mattarella, che tra l'altro festeggia i 10 anni al Quirinale, gli facciamo molti auguri, ha ricevuto i campioni del nostro tennis, ma non c'era Jannik Sinner, che non sta bene. Da vicepresidente della Feder Tennis, lei che ha pensato, Appendino?
Ovviamente ci sarebbe piaciuto averlo lì, ma se ha scelto così è perché non poteva, perché Sinner è un grande campione fuori e dentro dal campo, e insomma per noi come federazione è motivo di grande orgoglio, credo anche per tanti italiani, e sta appassionando tanti bimbi anche a questo sport fantastico, quindi insomma gli facciamo gli auguri di guarigione e stiamo ovviamente al suo fianco.
Grazie Chiara Appendino per aver preso il caffè della domenica con noi. Buona domenica.
Buona domenica a tutti e a tutte.
Il caffè della domenica.
Eccoci, eccoci di ritorno, seconda parte del nostro caffè della domenica, e lo prendiamo con Francesco Filini, deputato di Fratelli d'Italia, capogruppo in commissione di vigilanza RAI, romano, classe 78, e per 10 anni è stato consigliere municipale a Roma e ha iniziato a fare politica ragazzino, a 15 anni. E io vorrei partire subito, intanto buona domenica, onorevole Filini.
Buona domenica a lei, dottoressa Latella, grazie per l'invito.
Vorrei partire subito dal caso migranti in Albania. La Corte d'Appello di Roma ha di nuovo sospeso il giudizio sulla convalida del trattenimento dei 43 migranti. È di nuovo scontro governo-giudici. Ieri sabato voi avete tenuto la direzione del partito, nella quale direzione avete lanciato il vostro, diciamo, sondaggio, quello che fate regolarmente tra i vostri, diciamo, simpatizzanti, iscritti, per capire che direzione prendere in questo scontro. Glielo chiedo anch'io, dove volete arrivare?
Ma guardi, noi quello che auspichiamo è che si ripristini un corretto equilibrio tra i poteri, perché quello a cui stiamo assistendo è uno squilibrio e forse anche in alcuni casi un'ingerenza di un potere che è quello giudiziario sul potere legislativo. Occorre ricordare che il potere legislativo spetta al Parlamento, agli eletti dai cittadini. I cittadini votano. Esprimono il loro voto su un programma, su un partito, scelgono da chi farsi governare, questo nella normalità delle cose, e viva Dio, adesso sono circa 2 anni che governa un esecutivo scelto dai cittadini, e quando i cittadini scelgono un programma poi si aspettano che chi li governa porti avanti quel programma. Ecco, noi stiamo semplicemente mantenendo fede alla parola data ai cittadini e mettendo in cantiere e a terra quelle misure che i cittadini si aspettano. Questa cosa probabilmente non piace a alcuni giudici, legittimamente, per carità, non dico che devono piacere a tutti, però bisognerebbe avere il rispetto della volontà popolare e di ciò che decide il Parlamento, soprattutto quando uno esercita una funzione di un potere che non è quello legislativo, ma è un potere giudiziario. Ecco, noi abbiamo visto che nel caso dell'Albania, ma in tanti altri casi, ci sono dei giudici che si mettono strumentalmente contro il governo. Questa cosa dell'Albania è una cosa veramente lunare, per come la vedo io, nel senso che il governo ha scelto.
Però le cito, sì, ma le cito le parole, appunto, lei le ha parlato di Parlamento, le cito l'allarme che è stato lanciato, per esempio, da una parlamentare dell'opposizione, l'onorevole Braga del Partito Democratico, che individua nello spreco di denaro pubblico di nuovo un potenziale nuovo elemento di intervento della magistratura, perché sostiene il Partito Democratico, voi in Albania state buttando via i soldi senza ottenere alcun risultato.
Guardi, questo è l'esempio plastico di come fa l'opposizione, la sinistra, il Partito Democratico, non avendo argomenti più da esprimere, quello mi sembra abbastanza evidente, cerca sempre di stimolare l'intervento giudiziario, o come se chiamasse il soccorso della magistratura, per fare opposizione a questo governo. Nel caso di specie, poi, entrando nel merito della vicenda, io credo che l'onorevole Braga e il Partito Democratico siano molto più esperti di noi in materia di sperpero di denaro pubblico. Quello che loro chiamano sperpero di denaro pubblico è uno stanziamento di 800 milioni che andrà avanti per anni. Sono tanti soldi, per carità, ma bisogna ricordare tutti i soldi che ha buttato dalla finestra la sinistra quando non ha gestito affatto il fenomeno dell'immigrazione. Quindi su quello ci confrontiamo quando vuole l'onorevole Braga e il Partito Democratico, ma non prendiamo lezioni soprattutto da chi poi ha buttato una cosa come circa 100-150 miliardi tra bonus, edilizi e tutto ciò che hanno fatto in passato.
C'è poi il noto caso Al-Masri, il libico che è stato arrestato in Italia e poi spedito con un volo di Stato in Libia. Ho due curiosità. La prima, qualcuno ha evocato la possibilità di una regia di un paese straniero che ha preferito farlo arrestare in Italia piuttosto che a casa propria. Lei ci crede? Questa è la prima domanda.
Guardi, io credo ai fatti. I fatti ci dicono che Al-Masri, la Corte Penale Internazionale, è stato chiesto un mandato d'arresto alla Corte Penale Internazionale a partire da ottobre del 2024. Da ottobre 2024 fino a qualche giorno fa non è mai spiccato questo mandato d'arresto. Questo signore a inizio gennaio ha passato praticamente circa due settimane in giro per l'Europa, in Belgio, in Germania, insomma si è fatto qualche giretto, è andato anche allo stadio a vedere la partita, era attenzionato dai servizi segreti tedeschi. Appena arrivato in Italia, in tutta fretta la Corte Penale Internazionale ha spiccato il mandato d'arresto. E dico in tutta fretta perché poi questa ordinanza del mandato d'arresto è stata anche corretta perché aveva delle imprecisioni. La vicenda si è conclusa con un nulla di fatto perché non è stata rispettata la procedura prevista dagli accordi per la Corte Penale Internazionale, quindi la Corte d'Appello di Roma ha dovuto prosciogliere questo personaggio e il governo ha fatto quello che si deve fare, ovvero rimpatriare una persona potenzialmente pericolosa.
La mia seconda domanda è: perché non è stato posto il segreto di Stato? Dal momento che si sa che in molti casi i governi hanno utilizzato il segreto di Stato per questioni delicatissime attinenti a accordi che non sempre poi possono essere, come dire, gestiti alla luce del sole. Allora, perché non è stato apposto il segreto di Stato su questa vicenda?
Non è stato apposto il segreto di Stato perché banalmente il governo ha ritenuto di non farlo e che questa vicenda sia abbastanza chiara. Poi credo che il governo sia disponibilissimo, come lo era, a chiarire davanti agli italiani, in Parlamento, ogni aspetto di questa vicenda. Peccato che da quando è stata chiesta la presenza del governo in aula al giorno dell'appuntamento che il governo doveva riferire alle Camere si è messa in mezzo la magistratura e ovviamente ha determinato un irrigidimento da parte di chi è indagato. Vorrei ricordare che ci troviamo nell'assurda situazione in cui mezzo governo si trova indagato su presupposti totalmente campati in aria. Questo è stato purtroppo un atto voluto, come abbiamo più volte sottolineato, dalla magistratura. Ci auguriamo insomma che questi episodi che dequalificano più l'operato della magistratura, e guardi dottoressa che oggi noi abbiamo un problema serio, la maggior parte degli italiani non si fida più della magistratura, noi dobbiamo porre rimedio,
che però è ancora almeno stando ai sondaggi è ancora tra le istituzioni nelle quali comunque almeno il 50% degli italiani ripone fiducia.
Sì, ma meno male da una parte, perché è una istituzione cardine su cui si regge lo Stato, però dobbiamo anche dirci che purtroppo questa fiducia è costantemente in discesa e su questo dobbiamo porre rimedio. Io credo che atti come quello che abbiamo visto, ovvero l'indagine a capo del Premier, del Ministro dell'Interno, del Ministro della Giustizia e del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, dequalificano più la magistratura che l'operato del governo. Quindi se qualcuno sperava di mettere in difficoltà il governo è totalmente sbagliato, perché gli italiani hanno le idee molto chiare su quello che è successo, ma si dequalifica ancora di più la magistratura e questo per noi è un grandissimo problema.
Restiamo sul settore magistratura e governo, ma in questo caso a essere diciamo dalla parte di chi si trova in grave difficoltà è una ministra di Fratelli d'Italia, Daniela Santanchè, che ieri ha partecipato alla direzione di Fratelli d'Italia. Giorgia Meloni non ha partecipato perché è stata la sorella Arianna Meloni, che è la dirigente del vertice, rappresenta il vertice di Fratelli d'Italia, a chiudere poi la giornata. Ma abbiamo letto sulla stampa che non ci sono più buoni rapporti tra le due. Le chiedo secondo lei a questo punto quando si farà chiarezza? E Daniela Santanchè ha ribadito che rimane al proprio posto, ma forse la Premier Meloni non la pensa così.
Guardi, queste sono indiscrezioni di stampa, non mi sento tanto di commentare le indiscrezioni, io rimango ai fatti. Daniela Santanchè nella questione di merito credo che sia un ottimo ministro del turismo, se non altro perché parlano i dati del turismo parlano da sé. In merito poi alle sue vicende giudiziarie, credo che sarà lei poi a scegliere se, quando e dove doversi dimettere. Non credo che ci siano termini per fare pressioni sulla ministra, insomma, cioè, questa ricostruzione secondo me non è tanto aderente alla realtà dei fatti, per cui è una persona esperta, è una persona, credo, che abbia giudizio, deciderà lei se, come e quanto riterrà di dimettersi, ricordando che ancora non c'è nessuna richiesta di rinvio a giudizio sulla questione che la vede accusata di distrarre i fondi dell'INPS.
Quindi sì, si tratterà ancora di stare a vedere, così come si tratta di stare a vedere ormai da mesi, e qui glielo chiedo in quanto il capogruppo di Fratelli d'Italia nella vigilanza RAI, c'è questo stallo sulla votazione per il presidente. Si tratta di un'azienda importantissima per il paese, la più grande azienda culturale, si dice da sempre, ma è proprio così. Perché e quando, secondo lei, almeno qui forse si riesce a stabilire quando il presidente della RAI sarà nominato?
Guardi, non riusciremo a stabilirlo noi stamattina, però quello che le posso dire è che c'è uno stallo. Questo stallo è dovuto da un impasse che sta vivendo l'opposizione. L'opposizione è divisa sulla RAI, lo dimostra il fatto che il Partito Democratico ha scelta assolutamente legittima, ci mancherebbe altro, di non esprimere nessun consigliere d'amministrazione all'interno del CDA della RAI, cosa differente hanno fatto gli altri membri delle opposizioni. Oggi abbiamo un consiglio d'amministrazione RAI che, composto di 7 persone, tra cui c'è l'amministratore delegato, ha scelto il consiglio d'amministrazione RAI di nominare un presidente tra questi 7 consiglieri di amministrazione. Questo presidente deve essere semplicemente ratificato dalla commissione di vigilanza con il voto di 2/3 dei componenti. Questo significa che la maggioranza da sola non può mai bastare, questo prevede la legge fatta dal PD e da Renzi all'epoca, e quindi l'opposizione dovrebbe venire quantomeno a votare il presidente. Ma siccome il PD non ha espresso il suo consigliere d'amministrazione, dichiara di non partecipare al voto, probabilmente pretende che anche le altre opposizioni non partecipino al voto, e le altre opposizioni si trovano sostanzialmente sotto scacco del Partito Democratico e quindi non vengono a votare in vigilanza. Io auspico che questa situazione si risolva, perché qui non si tratta di fare un dispetto al governo, qui si sta fermando in qualche modo un'azienda, e credo che per rispetto dell'azienda bisognerebbe procedere a ratificare il presidente così come il consiglio d'amministrazione ha proposto.
Non è la sola cosa che è, come dire, bloccata da mesi, c'è anche la Corte Costituzionale, ma ne parleremo appena questi nodi si scioglieranno. Intanto grazie a Francesco Filini,
grazie
di Fratelli d'Italia, per aver preso con noi questo caffè questa domenica. Io vi do appuntamento a tra poco, se vorrete, alle 11 torno con Nessuno è perfetto.